Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la newsline serale di Controradio con i fatti del giorno, le notizie principali, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti e le ultime della campagna Controradio Club, perché come sapete quest'anno è vitale più che mai per noi raggiungere almeno 2000 soci del Controradio Club e abbiamo fatto una prima parte di campagna molto intensa, ci saranno prossimi appuntamenti, nel frattempo però vi sollecitiamo ad iscrivervi a Controradio Club anche con questo countdown con cui stiamo segnando giorno dopo giorno il traguardo che raggiungiamo e purtroppo ancora questa sera sono a dirvi che non ci siamo, siamo ancora lontani dall'obiettivo perché siamo a 1818 soci e questo è quanto abbiamo a ieri nel conto, come detto per noi è vitale arrivare almeno a quota 2000 quest'anno, quindi insomma dateci una mano, l'appello è rivolto soprattutto a coloro che ci ascoltano quotidianamente, anche a lungo, che, per cui persone per cui noi rappresentiamo una compagnia, una fonte di informazione, di intrattenimento. Insomma, è arrivato il momento di dare una mano a Controradio, così come noi cerchiamo di darvi una mano attraverso il lavoro della redazione musicale, di tutto quello che compone la cross-medialità di Controradio. Mi raccomando, c'è ancora tempo, potete venire naturalmente ogni giorno in orario di ufficio qui in sede, così potete vedere anche il lavoro della radio in un'operazione a cuore vivo, possiamo dire, no? Proprio vedete come funziona, è un giorno lavorativo la vita di Controradio, oppure potete farla online attraverso il sito controradioclub.it. Veniamo alle notizie, risultano oltre 10 indagati nella vicenda del cubo nero di Firenze. La costruzione comparsa in area UNESCO al posto dell'ex teatro comunale, fonte di polemiche per l'impatto sulla città. Circa una decina di persone stanno ricevendo in queste ore inviti a comparire presso gli uffici della procura. Gli atti notificati sono firmati dalla procuratrice Rosa Volpe, che segue direttamente il fascicolo. Secondo quanto si apprende, sono ipotizzati a vario titolo i reati di abuso edilizio, falso ideologico, violazione delle norme urbanistiche sul paesaggio. Gli indagati apparterebbero ad enti e organismi diversi. Le indagini hanno esaminato l'iter autorizzativo e sono svolte dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Tra gli indagati, sempre secondo quanto emerge, risultano anche dirigenti e tecnici della direzione urbanistica del Comune di Firenze. Gli avvisi a comparire chiedono di contattare la procura per essere sentite dagli inquirenti con l'assistenza di un difensore in merito all'inchiesta. Nel corso delle indagini, atti e documenti sono già stati acquisiti in estate alla direzione urbanistica del Comune, alla sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di interesse, come emerse subito all'inizio dell'indagine. I pareri dati sul progetto di riconversione urbanistica per l'area dell'ex teatro che fu dismesso e demolito per far posto appunto a un'operazione immobiliare con la realizzazione di appartamenti di lusso e residenze per soggiorni temporanei per turisti ad alta capacità di spesa. Tra i pareri acquisiti agli atti risulta quello dato a suo tempo dalla commissione paesaggistica di Firenze, il soddisfatto per l'inizio dell'inchiesta, per il fatto che l'inchiesta anzi entri in una fase già diciamo avanzata, anche l'associazione, il comitato Salviamo Firenze per vivere, il comitato che segue con interesse questa nuova fase, con i primi indagati, ipotesi di falso ideologico, nato la scorsa estate contro ignoti sull'onda di polemica mediatica e l'indignazione popolare per l'impatto estetico dell'edificio. Il fascicolo giudiziario si concretizza infatti ora con avvisi di garanzia. Nel frattempo l'amministrazione comunale ha azzerato il canone di concessione, circa 40.000 euro, del Salone dei 500 per lo svolgimento della cena di gala dell'evento Firenze Terra Italia, che si è concluso con incontri finalizzati a nuovi affari tra hotel di lusso, buyer internazionali, fondi speculativi. Sentiamo Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze per viverci.
Primi bagliori, noi da mesi dando voce a tanta parte della cittadinanza, chiediamo di fare chiarezza su quell'intervento. Il cubo nero sapendo che Firenze è piena di cubi neri. Devo dire, la magistratura lavori nella propria autonomia, evidente, siamo stati accusati di spargere cattive notizie, cattiva immagine, però la domanda c'è. Come è stato possibile permettere quegli scempi? Quanto pare non siamo gli unici a farla. Questa domanda aspettiamo con tranquillità che la magistratura vada avanti. Certamente è stata una notizia positiva.
Secondo voi l'inchiesta sul cubo nero è destinata ad allargarsi?
Io penso, io non sono un magistrato e farò tanta campagna per l'autonomia della magistratura. Come si può dire? Però su tanti interventi, noi, la stampa, voi, la radio, ci domandiamo come è stato possibile. Io penso che se la magistratura guarda questi interventi con l'occhio come è stato possibile, penso che si debba allargare.
E questo potrà riguardare altre vicende analoghe?
Diciamo sì, intanto il cubo nero è la madre di tutte le battaglie. Se viene giù il cubo nero, viene giù tutto.
Come salutate invece la notizia del galà che vedrà la presenza dei grandi player della questione fondi di investimento e investimenti sul turismo di un certo tipo, anche gratuito?
È che dove era il posto più sbagliato per una città ferita dai cubi neri, dal superlusso, dagli interi isolati ormai destinati solo a chi può pagare migliaia di euro per una notte o 20.000 euro al metro quadro per comprare un appartamento, dove fare questo appuntamento? Era a Firenze. Quindi il fatto enorme è che l'amministrazione comunale ha patrocinato questo appuntamento dopo aver detto tra le altre cose che a Firenze alberghi così non sono più previsti, non sono possibili. L'aspetto che poi siano stati addirittura ospitati in Palazzo Vecchio per fare il gran galà di questi fondi speculativi dentro la sala che rappresenta al massimo la città di Firenze, come devo dire, è l'altro aspetto eclatante. Il fatto che poi non li hanno fatti neanche pagare, come si può dire, è la perla finale, ma non è il punto centrale.
La Procura di Lucca, la cronaca, la Procura di Lucca disporrà l'autopsia sulle salme delle quattro vittime, un'intera famiglia deceduta per l'esalazione di monossido di carbonio fuoriuscito dall'impianto di riscaldamento della loro abitazione in località Rughi, nel comune di Porcari. Le vittime sono Articola, 48 anni, la moglie Iolinda, 48 come lui, il figlio Edar, 22, e la figlia Sesica, di 15 anni. Erano arrivati in Italia dall'Albania una decina d'anni fa. Secondo quanto appreso, la casa rimane sotto sequestro, così come la caldaia, che era nuova. Gli accertamenti e gli inquirenti procedono su un piano tecnico, non va escluso l'affidamento di una consulenza peritale. Già al vaglio dei carabinieri c'è la fase di installazione dell'impianto, innanzitutto per stabilire chi se ne occupò, se una ditta incaricata o gli stessi familiari, riguardo alle modalità dell'installazione, in particolare rispetto a come furono disposti gli scarichi dei gas della combustione. Esperti valuteranno se furono corrette o se sia insorto un guasto dell'impianto. La casa era comunque stata ristrutturata da poco, la famiglia ci abitava da alcuni mesi. E c'è una tragedia nella tragedia, perché pare che sia stata un'indicazione sbagliata del numero civico dell'abitazione a causare il ritardo nell'arrivo dell'ambulanza nella casa dove è morta la famiglia Cola. Una telefonata concitata perché in casa si stavano sentendo tutti male da parte di Ajar Cola, il figlio di 22 anni che poco prima di perdere conoscenza, così come il resto della famiglia, avrebbe fornito un numero civico ma errato, invertendo le cifre. L'ambulanza arrivata al civico indicato non riusciva a trovare la famiglia e così ha perso tempo prezioso. La squadra mobile di Prato ha arrestato un 36enne con l'accusa di essere l'autore dell'aggressione avvenuta lo scorso 8 agosto in via Ardigò, vittima un 37enne, quest'ultimo nazionalità marocchina, fu ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco, riportando inoltre lesioni agli occhi dovuto a un corpo contundente, l'altro d'aggressione. Il fermato è un uomo italo-francese noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, commessi anche con violenza alle persone e delitti concernenti la droga. E veniamo alla politica. Il terremoto Vannacci si ripercuote anche sulle vicende toscane. Due dei tre consiglieri comunali della Lega Pisa, città governata da oltre 7 anni dal centrodestra, hanno infatti deciso di lasciare il gruppo consigliare e il Carroccio per entrare nel gruppo misto dopo la adesione a futuro nazionale di Vannacci. Si tratta di Angelo Civarrella, eletto nel 2023 dalla lista civica Pisa al centro, ispirata dal sindaco Michele Conti. Anche lui ha deciso da anni di non rinnovare peraltro la tessera con la Lega, di rimanere indipendente, e Maria Grazia Bellomini a renderlo noto, il capogruppo e segretario provinciale del Carroccio, Giovanni Pasqualino. Insomma, una Lega ai minimi storici, senza più rappresentanti per la prima volta dopo tanto tempo in consiglio regionale. Questa l'immagine terremotata del partito di Salvini in Toscana dopo la scissione dell'ex generalissimo Vannacci, eurodeputato, ex vice segretario della Lega, ora con futuro nazionale, costringe la Lega a Firenze in Toscana a riorganizzarsi e ripartire appunto dai minimi storici. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Fisiologico momento di resa dei conti in casa della Lega dopo la mossa del cavallo dell'ex generale. Anche a Firenze si prova a tirare una linea netta su Roberto Vannacci e la Lega lo fa ripartendo da una percentuale elettorale che sta sotto il 4%. Al comando l'onorevole Tiziana Nisini, ora commissaria della sezione cittadina del partito di Salvini, scelta come traghettatrice verso il prossimo congresso. Primo punto all'ordine del giorno, fuori tutti coloro che si sono avvicinati in questi mesi al neofondatore di Futuro Nazionale. Ripartenza tutta in salita. A livello regionale la Lega non ha più rappresentanti per la prima volta da ormai molto tempo, dopo la dipartita del consigliere Massimiliano Simoni, passato con Vannacci. Non c'è che dire, a livello nazionale, ma soprattutto in Toscana e a Firenze, la Lega non era mai scesa così in basso, ma la neocommissaria Nisini non si scompone. Qualcuno uscirà dal partito, ha detto, ma altri entreranno. Ma viene da chiedersi quanta attrattiva oggi Matteo Salvini, in discesa libera da anni, in rotta con i maggiorenti del partito, da Zaia a Federica, in poi e per di più in un territorio come la Toscana. Ci si mette anche il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, che in un'intervista al Corriere della Sera dice che Vannacci andrà a coprire un'area politica che resta scoperta, che la Meloni farà di tutto anche a spese di Salvini per tenerlo dentro, e che questa è la prima vera e propria crepa nel centrodestra, una crepa che sposta il baricentro della coalizione tutto a destra.
E sono ore decisive invece per il centrosinistra pratese, che tra poche settimane dovrà scegliere la candidatura per le elezioni comunali anticipate dopo il commissariamento del comune la scorsa estate. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Quasi tutte le strade portano alla ricandidatura di Matteo Biffoni come sindaco di Prato per il centrosinistra. Le vie che esulano da questo scenario con le elezioni anticipate a maggio sono molto strette e passano tutte per la conclusione del congresso Light, che martedì sera deciderà la nuova guida del partito provinciale dopo le dimissioni di Marco Biagioni. Il suo successore sarà pro tempore, 8 mesi di durata totale, fino al vero congresso, ma si tratta di mesi fondamentali per la città, quelli in cui per l'appunto si dovrà individuare la candidatura a sindaco del centrosinistra e, eventualmente nel caso di vittoria di quella coalizione, i mesi in cui dovrà essere formato il nuovo governo cittadino. Anche per questo la scelta che avverrà nelle prossime ore sarà fondamentale. Quello che pubblicamente la maggior parte dei leader cittadini auspicano è una soluzione unitaria, una figura votata da entrambe le componenti principali del partito in città, Scileniani e Biffoniani, che politicamente sono lontani che più lontani non si può. I primi continuano a mantenere la linea del progressismo che guarda a sinistra, forti dell'asse che della segreteria nazionale, passando dal deputato Marco Furfaro, conduce a Diego Blasi. I secondi, i paladini del riformismo radicale incarnato dall'ex sindaco Biffoni, provano una convergenza che dipende molto dalle volontà dello stesso leader. Tutti sono consapevoli che se Biffoni volesse provare la terza corsa avrebbe il consenso più stabile. Tutti sanno che senza il suo appoggio qualsiasi corsa diventerebbe a dir poco complicata. A questa complessità si aggiunge il fatto che al loro interno i due gruppi provinciali hanno sensibilità ulteriori che rivendicano differenze e peculiarità. Insomma, un partito balcanizzato a valle del percorso cittadino Rigenerazioni andato in scena nell'ultimo mese, che vede mancare i pezzi fondamentali per trovare l'incastro unitario. I nomi che circolano per la sintesi della segreteria a tempo sono quelli del portavoce del PD regionale Diego Blasi e dell'ex assessore regionale Stefano Cioffo, con molte più chance per il primo. Nel primo caso è più probabile una ricandidatura di Biffoni a sindaco, nel secondo si andrebbe a uno schema che tiene vive diverse possibilità. Benedetta Squittieri e Cristina Manetti sono ancora una terza via da tenere in considerazione in uno scenario così frastagliato. In ultima analisi non si esclude la ricerca di una figura civica con un identikit che al momento appare però sconosciuto.
Il movimento Difendere Lucca, forza di maggioranza in consiglio comunale, presenterà domani presso la propria sede la proposta di legge sulla remigrazione e riconquista. Il 31 gennaio la proposta di legge iniziativa popolare ha superato infatti sulla piattaforma del Ministero della Giustizia 50.000 firme necessarie per poter essere presentata in Parlamento. Il risultato è stato raggiunto il giorno dopo l'annullamento della conferenza stampa con cui i promotori avrebbero dovuto presentare ufficialmente il testo alla Camera dei Deputati. L'evento previsto per la mattinata del 30 gennaio è stato annullato, lo ricorderete, dopo che alcuni esponenti dei partiti di opposizione hanno occupato la sala stampa della Camera. La proposta di legge sarebbe dovuta essere illustrata da 4 rappresentanti del comitato promotore, tutti esponenti dell'estrema destra. Della vicenda abbiamo parlato con Daniele Bianucci, consigliere comunale di Sinistra con Lucca, sinistra civica ed ecologista, che è anche promotore di un evento che si è svolto nel pomeriggio di oggi al centro di Lucca, dove si terranno letture simboliche sulla storia dell'emigrazione lucchese.
Purtroppo a Lucca la situazione è molto più avanzata rispetto al quadro nazionale, perché a Lucca Casa Pound è parte integrante, anzi parte attiva e parte motore dell'amministrazione comunale, esprime attraverso la lista civetta Difendere Lucca, esprime il vice sindaco Fabio Barzanti, esprime l'assessora alla cultura Mia Pisano, esprime 3 consiglieri comunali. In questa presenza che a livello nazionale è considerata inquietante, laddove si chiede una sala di Montecitorio, e purtroppo a Lucca è parte integrante nonché motore primo dell'amministrazione di Mario Pardini, che naturalmente nominalmente si presenta come moderato e civico, in realtà è appoggiato in maniera decisiva da quella destra impresentabile di cui anche buona parte del centrodestra nazionale si schiera contro preoccupato. Ecco, in questo quadro è ben spiegabile il fatto che a Lucca quella presentazione di legge che appunto a Montecitorio ha avuto una reazione così ampia e trasversale contro, invece viene presentata con tutti gli onori da componenti autorevolissimi dell'amministrazione comunale, a partire dal vice sindaco Fabio Barzanti.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti. Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze presenta il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione. Il master di secondo livello, coordinato dalla professoressa Barbara Gualco, trasmette agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psicopatologia forense e alla criminologia, con attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Durata annuale, lezioni a cadenza quindicinale, il venerdì e il sabato. Termine iscrizioni 21 febbraio. Info ammissioni.unifi.it/info/. E criminologia @dss.unifi.it.
Aurora di Sera 2026, sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, lunedì 9 febbraio, Nancy Brilli è la protagonista dello spettacolo Il Padrone di Gianni Clementi, una commedia noir che riesce a divertire, a creare suspense, a indignare in una vera e propria girandola di emozioni verso un finale inatteso. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 febbraio alle 16:30 a Fogo, spettacolo vincitore del premio di drammaturgia 2024 Sui Generis Torino Fringe Festival, scritto e finalista premio Inbox 24-25. Nicolas sogna di diventare un campione di nuoto, ma un evento irreparabile lo costringe a fare i conti con i propri tormenti d'infanzia e con la sua vera natura.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buona serata e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, il traffico è intenso in direzione di Roma. E ancora in direzione Roma tra Valdichiana e Chiusi, un veicolo segnalato in avaria. Passiamo alla 11 tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione Pisa, rallentamenti per materiali dispersi. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, a Santa Croce sull'Arno c'è una coda per la viabilità esterna che non riceve in uscita da Firenze. E a Firenze, ricordo, Ponte Alpino, da lunedì 9 febbraio fino al 6 di marzo è prevista la chiusura parziale del traffico stradale con 2 corsie su 3 che rimarranno comunque disponibili. La circolazione ferroviaria non subirà interruzioni. A breve nuovi aggiornamenti grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il nuovo decreto sicurezza del governo è un decreto tutto elettorale. Dopo rilievi del Presidente della Repubblica è diventato un po' un decreto ristretto, per fortuna, perché c'erano molti aspetti che erano chiaramente contrari alla Costituzione. Questo è quanto ha affermato Dario Nardella, europarlamentare PD, a margine della lezione d'apertura del nuovo ciclo della Scuola di Politiche Europee Accademia, oggi a Firenze. Buonasera, professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale dell'Università di Pisa. Grazie di essere con noi.
Grazie mille a voi.
Professore, allora, che possiamo dire di questo decreto dal punto di vista, insomma, del confezionamento ultimo che abbiamo visto? Io devo dire, dai giornali ci ho capito poco, mi affido a lei.
Oh, oddio, si affida male, affidiamoci tutti a Nardella. Nardella ci dice che il Presidente della Repubblica ha superato tutti i problemi di costituzionalità di questo decreto, noi siamo felici.
Ci fidiamo.
Mi sembra. Ci fidiamo, assolutamente.
Ecco, diciamo, diamo per scontato che i problemi di costituzionalità sono stati superati dopo il vaglio del Presidente, ma concretamente questo decreto cosa ci dice?
Ma, senta, ora che il Presidente della Repubblica abbia superato le questioni di costituzionalità di questo decreto, io non me la sento né di affermarlo né di negarlo. Ad una lettura piana, e non so se sto leggendo l'ultima bozza o se ne sto leggendo una precedente, però mi pare che ci siano 4 o 5 questioni macroscopiche. La prima di queste è un fermo di polizia di 12 ore di cui si deve semplicemente dare notizia al pubblico ministero. Quando? Quando io ritengo, sulla base di giustificati motivi che non si sa quali siano, che quella persona potrebbe forse commettere dei reati nel corso di una manifestazione.
Ecco, si dice che deve essere però dei fatti concreti, non delle pure ipotesi. Questo non rassicura?
Tanto fatti concreti non mi sembra di averli letti. A me sembra di aver letto giustificato motivo, e giustificato motivo è quello che capisco io, e può darsi che io non sia all'altezza di altre persone, sia abbastanza complicato da definire.
Su alcuni quotidiani, se non sbaglio il Corriere della Sera, ho letto che Piantedosi ha parlato di 2 ore in realtà, cioè sembra quasi che ci sono, cioè il fermo è di 12 ore, però entro 2 ore il magistrato...
è strettamente necessario agli accertamenti del caso. Quanto sia il tempo strettamente necessario non lo so. Francamente non mi piacerebbe restare in questura anche per 10 minuti.
Sì, soprattutto, come dire, se non ce n'è un motivo vero, ma è un motivo da definire, no? Da giudicare. Allora, questo è il primo punto che non riusciamo a chiarire. Quali sono gli altri, professore?
L'altro macro problema, che mi sembra abbastanza antipatico, è quello che se un determinato reato è commesso da un agente di polizia, questo agente di polizia ha un'archiviazione privilegiata affidata anche questa al pubblico ministero. Quando vi è evidenza di una scriminante, quindi prendiamo l'evento antipatico dell'altro giorno, un agente di polizia spara in fronte, e mi sembra abbastanza significativo lo sparare in fronte, ad una persona armata, sicuramente fuori di sé, però io ho sparato in fronte, io ho sparato al tronco o alle gambe. A quel punto è evidente l'adempimento del dovere e questo signore non viene iscritto nel registro degli indagati e questo signore entro 30 giorni viene scagionato da qualsiasi accusa direttamente attraverso un'azione del pubblico ministero. Anche questo mi sembra un po' forte.
Abbastanza. Terzo punto
che io trovo abbastanza antipatico è l'aggravante di tutta una serie di reati contro la persona se questi reati vengono commessi a carico del personale scolastico o del personale sanitario. Perché questi signori godono di una protezione privilegiata rispetto a qualsiasi altro cittadino? Perché uno schiaffo è più grave se dato ad una maestra degli elementari o a un professore universitario rispetto allo stesso schiaffo tirato ad un giornalista?
No, ma il giornalista se lo merita sempre, professore, quindi questo...
Questo ha ragione, però le posso assicurare anche i professori universitari, però
no, insomma, è chiaro, era una battuta.
Cioè, il diritto penale della persona offesa è brutto. Costruire un diritto penale non sulla funzione rieducativa della pena, ma sul carattere della persona che si offende, vuol dire spostarsi dal piano della rieducazione al piano della tutela di un ordine ideale dello Stato, in cui ognuno di noi gode di un determinato spazio, in una determinata gerarchia ideale e di conseguenza gode di una particolare protezione.
Peraltro mutevole, no? A seconda di quello che al momento viene ritenuto come l'ambito sociale professionale più sensibile, mi sembra di capire, quello dovrebbe essere, almeno quella è l'impostazione. C'è un altro punto ultimo che ci vuole sottolineare, professore?
Guardi, la cosa più divertente dello schema che ho visto io è che si tratta di un decreto di legge. Quando si parla di decreti di legge si parla di fonti del diritto che devono essere fondate sulla necessità e l'urgenza di provvedere dinanzi a un caso straordinario. Nella premessa di questo decreto legge c'è ritenuta la necessità e urgenza, puntini puntini, non l'hanno nemmeno scritta.
Cioè, è autopostulata, diciamo.
Esatto, è autogiustificata. Questo mi sembra allucinante. Le faccio notare che sui 25, non mi ricordo quanti sono articoli, che io ho visto, più di un quarto sono dedicati a provvidenze per le forze dell'ordine.
E anche
quindi
quelle,
è straordinariamente necessario e urgente provvedere, perché se un appartenente alle forze dell'ordine vuole passare ad un altro ruolo dell'amministrazione dello Stato, non deve superare gli esami psicofisici previsti per il nuovo ruolo. Questa è una norma per la quale vi è una straordinaria necessità di urgenza, come vi è una insomma, queste sono cose che mi sembrano allucinanti. L'ultimo passaggio, l'unico,
sì,
una cosa sulla quale secondo me è utile fare una riflessione: questo schema di decreto legge pone una grande attenzione sul ruolo del pubblico ministero, sia quando si parla della discriminanti a favore degli appartenenti alle forze di polizia che commettono dei reati, sia quando si parla di questo fermo straordinario di 12 ore, il fulcro della tutela costituzionale dei diritti è nelle mani del pubblico ministero.
Ci rassicura questa cosa, professore?
Perché altro, guardi, le dico la verità, lei sa che io su questo referendum non ho nessuna voglia di prendere posizione.
L'abbiamo capito, sì.
Però mi sembra un brutto argomento questo per favorire la separazione delle carriere. Mi sembra veramente un brutto argomento, perché si sposta la tutela costituzionale dei diritti in capo ad un soggetto che gode di un particolare status più agganciato all'azione penale che non, come a me piacerebbe, alla tutela civile diritti e delle libertà fondamentali.
Fermiamoci qui, perché a pensar male, come diceva qualcuno, no?
Sì, questo è un po' un punto su quale secondo me ci sarebbe da riflettere. Cioè il collegamento tra questo schema è un pochino come l'Arlecchino che si confessa burlando. c'è da ragionarci.
Forse una firma sottintesa. Sì, sì. Professore, sì, grazie di essere stato con noi, tanto ci torneremo perché ai noi le questioni costituzionali, come del resto i podcast che abbiamo curato, il viaggio della Costituzione, sono quanto mai complicate in questo momento. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie mille a lei, arrivederci.
La Toscana è un territorio fragile, tuttavia abbiamo avuto la capacità negli ultimi 5 anni di intervenire con circa 200 milioni. Questo è quanto ha detto oggi il governatore Gianni in merito a quanto sta facendo la regione su frane e dissesto idrogeologico. I dati per quello che riguarda la Toscana sono impressionanti, nel senso che ci sono 90.000 frane conosciute, di cui la gran parte attive o potenzialmente attive, però fenomeni così grandi e così estesi come quello di Niscemi in Sicilia probabilmente sono impossibili alle nostre latitudini. La frana di Niscemi è un evento guidato da condizioni geologiche, non c'entra un granché col cambiamento climatico, non c'entra nulla con le frane che abbiamo avuto negli ultimi anni in Toscana e che hanno martoriato il territorio di Mugello, Montalbano della Costa. Questo è quanto ha dichiarato il professor Nicola Casagli, docente Dipartimento di Geologia all'Università di Firenze. Sentiamo.
In Toscana abbiamo 90.000 frane note, conosciute, tanti centri di abitati instabili con condizioni anche simili da un punto di vista geologico a quelle di Niscemi, ma non è assolutamente pensabile che un fenomeno come quello di Niscemi possa avvenire in Toscana.
Perché?
Per fattori geologici, abbiamo condizioni geologiche simili in alcuni centri abitati ma non uguali a quelle, e in contesti geologici tipici della quella zona della Sicilia, di quel settore geologico, insomma, ha appunto fenomeni particolari e soggetto a frane di così grande dimensione. Noi non abbiamo nessun problema di questo, abbiamo frane nei centri abitati, a Volterra le abbiamo avute, nei centri abitati del Grossetano, ma sono in genere cose molto più piccole.
Abbiamo anche un sistema di prevenzione migliore o no?
Abbiamo un sistema di monitoraggio in piedi dal 2016 in Toscana che con i satelliti radar permette di monitorare movimenti con precisione millimetro, sembra una cosa incredibile ma invece funziona molto bene, e la Toscana è stata la prima regione ad attivarlo, poi seguita dalla Val d'Aosta, dal Veneto e nessun altro purtroppo, e questo permette di vedere movimenti anche impercettibili appunto di millimetri prima, e di fare dei sopralluoghi. Per esempio in questi giorni abbiamo rilevato un'anomalia su un centro abitato in Toscana di cui non vi dirò, e c'è già programmata e ci sarà nei prossimi giorni un sopralluogo congiunto fra tecnici di regione, comune e università per andare a vedere cosa succede. In gran parte sono falsi allarmi.
Cosa può fare di più e di meglio la pubblica amministrazione, le istituzioni e i cittadini?
Porre attenzione al problema, perché come si vede in questi giorni tutti i giornalisti, social, televisioni parlano di frane. Io me ne occupo a 35 anni, ma in genere non interessa niente a nessuno di questo tipo di fenomeni, soltanto dopo i disastri. Invece bisognerebbe pensarci prima, creare una sensibilità istituzionale e politica verso investimenti per la prevenzione, cosa su cui non siamo molto bravi in Italia.
E ora torniamo dalle parti dell'Alba, la fabbrica di via Pomeria, Montemurlo, sapete, dove c'è in corso una vertenza lunga che ha visto anche dei momenti di violenza davanti ai cancelli. Il tema è sempre quello della regolarizzazione del lavoro all'interno della giungla dei subappalti nel distretto. Ebbene, l'Alba ha ripreso a lavorare, a quanto pare, nonostante 2 giorni fa il comune di Montemurlo aveva comunicato di aver disposto la cessazione immediata dell'attività per assenza di autorizzazioni. Che succede? Lo chiediamo in diretta a Luca Toscano sul Cobas. Buonasera.
Buonasera.
Che succede?
Succede che oggi siamo tornati qui dopo aver avuto segnalazioni che in realtà lo stabilimento appunto di via Pomeria a due giorni dall'annuncio del comune che ci diceva che era privo di qualsiasi autorizzazione per lavorare, era attivo. E noi abbiamo ripreso il presidio, stiamo proprio in questo momento rimontando tensostrutture, tende, eccetera, che crediamo sia allucinante che questi soggetti possano portare a termine quello che abbiamo denunciato mesi fa, che ormai è stato denunciato ovunque, e cioè un'operazione di chiudi e riapri, perché qui ci sono i macchinari che erano in via delle Lame nell'Alba, qui ci sono la parte dei dipendenti, ovviamente non quelli sindacalizzati, dell'Alba di via delle Lame, e qui ci sono le commesse anche in parte di dell'Alba. E ricordiamoci che invece chi è fuori oggi a picchettare aspetta da 6 mesi i propri stipendi, e da 6 mesi dorme fuori. Non può essere così semplice in questo distretto, in generale in questo paese, mandare all'area un'azienda lasciando debiti e riaprirla sotto un'altra ragione sociale a poche centinaia di metri. Quindi noi oggi riprendiamo questo presidio, una forma ovviamente di rivendicazione dei salari che non sono stati corrisposti, una forma di denuncia di un sistema, questo del chiudi e riapri, che ormai è una, prende in giro veramente i lavoratori, ma credo tutto il territorio, anche le istituzioni di questo territorio, e soprattutto un nuovo, diciamo, sollecito a dire che il tavolo di filiera deve al più presto dare una soluzione a questi lavoratori, perché da una parte c'è la lentezza, no, di tutto ciò che si attiva per dare una soluzione ai lavoratori, e dall'altra c'è la velocità con cui aziende che operano fuori dalla regolarità riescono sempre in qualche modo a riaprire, a rispuntare, a ritornare a fare profitti illeciti.
Grazie Luca Toscano sul Cobas, buona serata, buon lavoro a voi.
Grazie a voi.
Fiom CGIL e Fiom CGIL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita, ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino. Lunedì 9 febbraio alle 9:40 Beco, tra desertificazione e industrializzazione. Lavorare la vita, riascoltabile anche su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Controradio.
Lucky, I'm lucky. You are mine, 'cause I'm lucky. Lucky, I'm lucky. You are mine, 'cause I'm lucky.
Been around and loved before.
LA, okay, New York.
Seen nobody in the world
till you walk through the door.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera ci porta dalle parti della Maremma, e precisamente a Boccheggiano, un paese minerario delle colline metallifere, che è il protagonista della storia di oggi e di Una finestra sulla Maremma. Racconti, storie, curiosità a cura di Chiara Brilli con Beatrice Ramazzotti, maremmana da 4 generazioni. Abbiamo iniziato questa mattina un viaggio sui territori fuori dai centri urbani o dai flussi turistici più conosciuti per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto. In onda ogni primo venerdì del mese alle 8:40 su Controradio, ascoltabile anche in streaming su controradio.it tramite app, e ora vi proponiamo un estratto.
Siamo in provincia di Grosseto, siamo a circa 30 chilometri da Follonica, è un paese che si incontra quando da Follonica si va verso Siena passando da Prata, e si vede sulla collina, nell'unico punto della strada diritto al Gabellino dopo tante curve. È un paese di circa 400 abitanti, è un paese antichissimo, i primi insediamenti risalgono all'epoca etrusca, e poi nel 1100 è stato un paese conteso da Siena, da Volterra, perché è ricco di giacimenti minerari. È un tipico paese medievale, con le stradine strette, le vie dove passano le pande, l'ape, qui si raggiunge il centro storico con questi mezzi. È un paese da cui si gode di una vista meravigliosa a 360 gradi sulla Macchia, su questi boschi che noi chiamiamo Macchia Mediterranea, e nei giorni limpidi si vede il mare.
E veniamo alle storie anche un po' nascoste, forse per voi scontate perché sono patrimonio, no, della vostra eredità, diciamo, territoriale, ma che forse molti non conoscono. Sono a cavallo, no, tra miniere e antifascismo, storie di bandiere con falce e martello cucite al contrario. Raccontaci un po'.
Sì. Sì, Boccheggiano è un paese che ha avuto il suo massimo splendore nei primi del Novecento con l'apertura delle miniere. Qui c'era la miniera più grande d'Europa, la di Pirite. È l'epoca della Montecatini, è l'epoca in cui i minatori avevano un lavoro sicuro, fisso, ma era un lavoro di sfruttamento, era una vita dura, di paura, sottoterra, al buio. E i minatori lavoravano senza protezioni, senza guanti, si ferivano, si ammalavano. Boccheggiano li ricorda con dei murales e con una stele in cui sono incisi 50, oltre 50 nomi di minatori che nel tempo hanno perso la vita nelle miniere. I minatori, lavorando insieme, si univano, parlavano, lottavano per i propri diritti contro un nemico comune che era appunto il padrone della miniera, ma che è stato anche il fascismo. Infatti qui nel 1938 nacque una cellula clandestina comunista in cui le persone che sapevano leggere leggevano l'Unità agli altri, e in cui Miranda Marzolini cucì fieramente questa bandiera a mano, la bandiera con la falce e martello. Miranda Marzolini era la moglie di Ideale Tognoni, che è stato un partigiano, un menatore e uno dei coordinatori delle brigate partigiane di questa zona, che negli anni 43-44 contavano anche 1000 partigiani. Fa tenerezza perché è stata cucita da una signora nel 38 di nascosto. Cucire quella bandiera è stato un atto di coraggio, come un atto di coraggio era chiamare i figli con dei nomi che erano nomi identitari, resistenti. Al cimitero di Boccheggiano, oltre a Ideale, ci sono i suoi fratelli che si chiamavano Avanti, Sociale, c'era anche Pace.
Tornando alla fase delle miniere, alla storia di un minatore bambino che insomma arrivò in Parlamento anche con atti importanti per il territorio.
È la storia di Mauro Tognoni, uno dei fratelli di Ideale, nato a Boccheggiano nel 24, entrò in miniera, era un bambino, aveva 15 anni, e poi diventando un esponente del Partito Comunista Italiano con la sezione di Grosseto entrò in Parlamento nel 53. È stato deputato alla Camera del Parlamento Italiano per anni, ha lavorato fianco a fianco con Sandro Pertini, e dobbiamo a Mauro Tognoni una legge, quella del 1960, che qui viene chiamata la legge sulla silicosi, che consentì ai minatori di avere previdenza, assicurazione obbligatoria e prepensionamento. La silicosi è una malattia cronica che colpisce i polmoni di chi respira per tante ore la polvere.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Prima però vi ricordate la vicenda del bambino morto all'asilo a Bibbiena in provincia di Arezzo? Bene, ci sarà un consiglio comunale aperto il 10 febbraio sulla situazione dell'asilo nido Ambarabà di Soci, chiuso da 3 mesi dopo la morte del piccolo Leo Ricci, 2 anni e mezzo, avvenuto per un incidente al giardino della scuola. Lo rende noto il comitato dei genitori e comunica anche di essere stato convocato alla regione per un tavolo di confronto previsto per il 13 febbraio. Il comitato insomma dice: bonus e contributi economici possono rappresentare un aiuto per le famiglie, ma non si può sostituire il ripristino delle attività educative. Insomma, chiedono la riapertura del nido. In un anno 100 donne sono rivolte invece al centro per le mutilazioni genitali di Pisa. Questo è quanto fa sapere la Fondazione Medici F3 insieme all'Associazione dei Medici e Sanitari Africani in Italia. Un pino infine è caduto all'interno di un parcheggio privato a Firenze, è accaduto intorno alle 13 a Coverciano in via Pio Rajan. Nel crollo l'albero è finito su 3 auto, danneggiandole, ma non risultano feriti. Allora, le previsioni del tempo: come detto, domani cielo nuvoloso per nubi basse o medio basse con possibilità di piogge sparse, possibili temperature temporanee schiarite, venti deboli di direzione variabile, mari mossi o molto mossi in attenuazione, temperature minime, lieve calo, le massime pressoché stazionarie. Questo per quanto riguarda le previsioni del tempo. E poi quesito è: ma come mai piove anche quando sembra che non piova, che in bici ci si bagna, che è una bellezza. Vabbè, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.